Ciao, ti do il benvenuto in questo video, in questo modulo, nel quale ti parlerò di quelle che sono le quattro convinzioni limitanti di un buon comunicatore efficace. Sì, quelle convinzioni che generalmente vanno a limitare le capacità di un leader, le capacità di una comunicazione efficace, che è alla base di tutto quello che è il business, che è la relazione, che è la vita, perché l'hai potuto ascoltare e immagino comprendere di quanto la comunicazione possa e debba essere assimilabile alla vita, nel senso che è lo strumento per antonomasia che ci consente di soddisfare ogni nostro bisogno. Ora, queste quattro convinzioni sono, diciamo, convinzioni limitanti. Cosa vuol dire limitanti? Vuol dire che limitano il nostro potere persuasivo, il nostro potere attrattivo, il nostro potere di convincimento, perché vanno a limitare al nostro interno la nostra identità, il nostro modello di performance. La prima delle quattro convinzioni limitanti è che molti individui, molti businessmen, molti manager, imprenditori, professionisti, comunicatori, anche i miei colleghi, sono convinti che quando la comunicazione non ha un buon esito, non va a buon fine, nel senso che non collima con le aspettative che ci si è posti all'inizio, beh, la responsabilità sia sostanzialmente di coloro che ti stanno ascoltando. Quindi la convinzione principe, regina sostanzialmente, di un comunicatore che è inefficace sostanzialmente, è che la responsabilità di una corretta comunicazione sia sostanzialmente di chi ci sta ascoltando. È come dire, quando io entro in un'aula dove ci sono persone che io spesso definisco lì spintaneamente, cioè che qualcun altro le ha obbligate ad andare a un determinato corso, oppure quando sei in una riunione che hai indetto con un ordine del giorno abbastanza, diciamo così, in maniera molto sottile, cospicuo, e quindi hai da un lato, nell'ambito dell'aula di formazione come esempio, nell'altro, nella riunione, hai delle persone che hanno un grado di motivazione, se vogliamo metterlo in termini numerici, da 1 a 10, a volte 1 o a volte neanche 1, cioè siamo sullo 0 o meno 0, anche soprattutto lì noti e percepisci che realmente scalpitano, hanno un non verbale significativo, quindi metterebbero sostanzialmente a disagio qualsiasi tipo di persona. Ok, e quindi diciamo che in un ambito comunicativo e in un ambito di riunione di staff, mettiamo che io comincio a parlare della tematica in questione e mentre parlo non mi curo del fatto che ci sono persone che in qualche modo sono visibilmente in non ascolto, e mi prodigo nel mio spiegare, nel mio eloquio, fino a quando termino la mia attività sia di comunicazione in termini di formazione sia la mia riunione, e magari sì, chiedo feedback, ma il feedback lo chiedo semplicemente alle persone che mi danno consenso, e successivamente viene fuori che la stragrande maggioranza delle persone in quell'aula di formazione non ha assolutamente compreso nulla di ciò che ho detto, e dall'altro lato, quello della riunione, molte persone non hanno capito quali sono i presupposti o i passi da fare, e come dire, molte persone asseriscono che non è responsabilità loro, perché io te l'ho detto, se tu non hai ascoltato sono affari tuoi. Quante volte ho sentito dire, ho sentito parlare in tali modalità molti professionisti: io te l'ho detto, te l'ho trasferito, tu non l'hai ascoltato, non ti interessava, è un problema tuo. No, assolutamente no. La responsabilità della comunicazione è totalmente dell'emittente. Anche se qualcuno può essere in disaccordo con quello che sto dicendo, beh, troverete alla fine del mio eloquio che così non è. Sapete perché? Perché alla base di una corretta comunicazione o di una comunicazione efficace, ci deve essere una domanda sostanziale che l'emittente, il professionista, il leader, il manager, l'imprenditore, quello che è, si deve porre. Ciò che andrò a dire è per me importante, è importante per la crescita di una persona, delle persone, della mia squadra, del mio team, della mia azienda. Ciò che andrò a trasferire è importante per la crescita di quelle persone, di quegli individui? Se la risposta è no, allora non ci sono problemi. Nel senso che se secondo voi ciò che dovete dire non è importante, è altrettanto ininfluente che l'abbiano compreso o meno. Ma se alla vostra domanda la risposta è sì, è importante, beh, allora è responsabilità di chi emette di trovare la modalità attraverso la quale l'interlocutore anche più svogliato si interessi a quello che io sto dicendo. La mia più grande sfida come formatore è proprio quando entro nelle aule dove ci sono persone spintanee, è quella di portarmele a casa, è quella di fargli comprendere che quel tempo senza ascolto è tempo perso, perché non potrebbero essere dalle altre parti. E quella è la mia più grande sfida, perché mi metto nella condizione di attrarre la loro attenzione per fargli comprendere che ciò che gli sto dicendo potrebbe essere di loro interesse e potrebbe servirgli sicuramente nella vita. Sarebbe troppo semplice dire che non mi hanno ascoltato, un po' come gli insegnanti a scuola. Quanti insegnanti a scuola ci sono che in una classe ipoteticamente di 20 persone magari ne hanno solo 12 o 13 che vanno perfettamente bene nella loro materia e tutti gli altri generalmente non sono portati o non hanno studiato? Poi magari magicamente cambia l'insegnante per problematiche varie e anche le altre persone, o comunque molte più persone, vanno bene in quella materia dove magari il semestre precedente o l'anno precedente non andavano assolutamente bene. Quante volte si deresponsabilizza l'emittente dando la responsabilità al ricevente? Il ricevente riceve, ma perché il ricevente possa ricevere e far entrare nel suo contenitore le informazioni che noi vogliamo inserire, beh, dobbiamo catturare la sua attenzione, dobbiamo metterli in condizione di essere in uno stato psicofisico emozionale corretto, di metterli in condizione di un costante feedback, di fargli comprendere che ciò che gli stiamo dicendo è per loro importante e potrebbe dargli degli strumenti per vivere meglio nel lavoro o nella casa. E quindi di chi è la responsabilità se non totalmente di chi sta emettendo? Quante volte ho visto persone che semplicemente avevano il compito di svuotare l'ambito comunicativo, cioè ho un'informazione da darti, te la do, non mi preoccupo, cioè non mi occupo prima di dartela in un momento che tu possa ascoltarla, percepirla e riceverla, ovvero in un momento nel quale non sei impegnato a livello intellettivo con qualcosa di più importante, o magari non sei impegnato perché intellettivamente stai pensando a come gestire il tuo stato perché non stai bene, o perché devi in qualche modo fare delle cose che servono ai tuoi bisogni. Ecco, quante volte ho visto persone che hanno semplicemente consegnato il messaggio. Consegna del messaggio non è uguale ricevimento del messaggio. Consegna del messaggio non è uguale ricevimento del messaggio. È come quando molte aziende si vogliono trasferire cose importanti anche dal punto di vista legislativo, che potrebbero concorrere in un eventuale controllo ad un blocco dell'attività, e fanno firmare per presa visione. Ma io prendo visione, firmo che ho presa visione, ma la responsabilità mia come manager è quello che tu abbia anche capito, altrimenti è un semplice, come dire, mettersi a posto dal punto di vista legislativo, ma non è funzionale alla mia azienda, non è funzionale al mio team e alla mia squadra, non è funzionale alla mia crescita come individuo e come professionista. Pertanto la prima convinzione limitante è proprio questa, che la responsabilità di una corretta comunicazione non è di chi ascolta, ma è presupposto di base di chi emette. La seconda convinzione molto importante è che la comunicazione spesso, che è così definita persuasiva, che viene messa in atto dall'interlocutore, è un atto di manipolazione quando è rivolta all'ottenimento di qualcosa. Ora, la differenza sostanziale tra un atto manipolatorio e un atto non manipolatorio sta tutta nell'intenzionalità che si ha in quel momento. Sta tutta nell'intenzione, perché se io, vi faccio un esempio chiave, se io come leader, come manager, mi preoccupo di conoscere quelli che sono i sistemi valoriali, e sarebbe cosa buona e giusta, dei miei collaboratori. E quindi cosa vuol dire? Che conosco dei miei collaboratori, per esempio, quelli che sono i valori principali più importanti nell'ambito lavorativo. E magari mettiamo nomi a caso, il nome A, il mio collaboratore A, ha come valori la responsabilità, il rispetto, la coerenza e la puntualità, ce l'ha come tra i valori, ma non è prioritario. E invece c'ho l'operatore B che ha tra i valori la puntualità, la precisione, poi c'ha la responsabilità, il rispetto, eccetera. Diciamo che questi sono sistemi valoriali che sono simili, ma hanno un ordine di priorità diverso. Ok? E mettiamo il caso che io abbia la possibilità di delegare, attività che vedremo in seguito in un altro modulo, un'attività che è funzionale allo svolgimento della mia azienda, del mio lavoro, e mi serve a svincolarmi per impegnarmi in altre cose. E siccome ho la necessità di delegarla, mettiamo che questa attività sia un'attività di totale precisione e ne necessito in tempi molto stretti, quindi ho bisogno della puntualità, io, conoscendo i valori di queste persone, faccio questo. Non vado da A, ma essendo il mio lavoro di precisione e di puntualità, vado da B e gli dico: senti B, siccome so che tu sei una persona molto precisa e molto puntuale, vorresti prendere in carico questo lavoro? Ho manipolato? Secondo voi? Ho utilizzato il sistema comunicativo migliore, facendo leva sulle potenzialità di un individuo, per garantirmi il massimo risultato e per non mettere in difficoltà le persone. Se l'avessi dato ad A, A non ha nel sistema valoriale la precisione e la puntualità come prima, pertanto l'avrei messo in difficoltà e lui avrebbe messo in difficoltà me. Questo non è manipolare, questo è essere intelligenti. E questo vale nella vita di tutti i giorni. Quando voi siete a casa con i vostri cari, usciamo dall'ambito lavorativo, siete a casa con i vostri cari e avete intenzione di soddisfare un vostro bisogno relazionale, qualunque esso sia, mi volete dire che non utilizzate, in funzione di quello che volete ottenere, un linguaggio assertivo o meno assertivo? Quando avete bisogno di ottenere qualcosa, utilizzate aggettivi, modalità, tono di voce, mimica facciale, postura del corpo ammaliante? Quando invece volete ferire una persona che conoscete, utilizzate dei termini che sapete che gli fanno male? E allora anche questa è manipolazione. O è soddisfazione di un bisogno? In maniera intelligente. Diventa manipolazione nel momento in cui io penso solo al mio benessere, senza pensare in maniera sistemica, con l'intenzione a priori di farti del male o con l'intenzione di fregarti. Come per esempio, se io come manager do a te, A o B che tu sia, un compito che non rispecchia i tuoi sistemi valoriali, che esula dalle tue capacità, con delle tempistiche che so per certo non potrai rispettarmi, questa è manipolazione, perché lo faccio con un'intenzione di eliminarti o di metterti in difficoltà. Quindi capite che la comunicazione persuasiva non è un atto manipolatorio, ma è un atto di espressione di intelligenza. Quindi serve la comunicazione ad utilizzare le migliori risorse nel miglior modo, nel minor tempo, per agevolare un sistema che può essere professione, che può essere azienda, che può essere allargato società. Ok? Andiamo a vedere un'altra convinzione limitante. Beh, ci sono molte persone che quando si parla di ruolo da manager o da imprenditore o che sia da professionista, quindi un ruolo che ha nelle sue capacità, nei suoi doveri, quello di condurre gli altri e di essere un bravissimo comunicatore, spesso intanto comprendiamo che ci sono molte persone che sono state investite del ruolo di leader perché hanno un ruolo funzione dentro l'azienda, ma non ne hanno le caratteristiche, ok? E spesso questo ruolo di leader viene affidato loro da chi è sopra di loro, magari facendo leva su una cosa, che vedono in lui o in lei una persona che ha anni di esperienza nella comunicazione con le persone e quindi sono abituati, no? Sono abituati a fare questa cosa qui, sono da tanto tempo che gestisco le persone. È come dire, io sono abituato a fare il comunicatore, sono 20 anni che faccio formazione, è un'abitudine per me. Ma vedete, c'è una netta distinzione, una netta differenza tra abitudine, efficacia ed efficienza. L'abitudine sono una serie di attività che io metto in atto automaticamente e che non necessariamente sono soggette a revisione, a quello che è l'aggiornamento. Spesso l'abitudine viene elevata, licitata, richiamata a livello inconscio automaticamente, come tutte le nostre abitudini, e non sempre siamo in grado di percepire che quell'abitudine non è più funzionale, la cambiamo e la modifichiamo. Ok? Mentre l'efficacia indica la capacità di un individuo di raggiungere l'obiettivo prefissato in maniera efficiente, cioè valutando l'abilità di farlo e soprattutto impegnando le risorse minime indispensabili. Un'altra delle convinzioni è che per essere un bravo comunicatore bisogna essere spigliati e non avere paura. Beh, diciamo che anche questa è una di quelle convinzioni che potrei smontare in maniera molto, molto semplice. Ci sono persone spigliate, è vero, ma cosa vuol dire essere spigliati? Spigliati vuol dire avere quella dialettica, quella capacità di interloquire con gli altri, ma non sempre l'essere spigliato è sinonimo di essere efficace comunicatore, perché io conosco tante persone spigliate che sono anche molto goliardi, che nei momenti di svago sono performanti perché ti fanno stare bene, ti fanno sorridere, hanno quella parlantina che è una parlantina, cioè si accavalla senza pause, in una sorta di eloquio, turbiloquio, ma non hanno capacità spesso di ascolto empatico, di feedback. Quindi non è che essere spigliato è uguale bravo comunicatore. E come ultima convinzione sicuramente è il fatto che ci sono individui che non hanno paura. Ora, il non avere paura non è proprio un indicatore fondamentale di un buon comunicatore, perché un buon comunicatore deve necessariamente avere paura. Ma spieghiamoci meglio, cerco di spiegarmi meglio sulla cosa intendo per paura. Io ogni volta che entro in un'aula di formazione, che vado all'università a far lezione, o che mi trovo in un team coaching, o che mi trovo in un palco dove c'è un evento con 200-300 persone, generalmente ne facciamo 3-4 all'anno proprio per presentare le nostre attività di coaching a più persone possibili, e mi volessi ancorare al fatto che lo faccio da tanto tempo e quindi non ho paura, significherebbe non dare più importanza e dare più valore al lavoro che faccio. Invece immancabilmente io, come tante altre persone che conosco, ogni volta che c'è un'attività, anche se fatta da tempo e se conosciuta, io ho quella preoccupazione / tensione sia nei giorni precedenti, che mi porta a prepararmi, a mangiare in un certo modo, ad attivare la concentrazione, la respirazione e quant'altro, che soprattutto nei pochi minuti prima di entrare in scena, quella tensione che mi mette, come dire, Madonna, ma eppure lo fai da tempo, quale problema c'è? E è altrettanto vero che in me, come in tanti altri, poi scatta la vocina interna che ti dice andrà tutto per il meglio, sarà un successo. Ma quella tensione non è sinonimo di non centratura o di non essere a tuo agio, eccetera. È sinonimo di avere, di tenerci a quello che fai. Quindi le persone che non hanno paura, assolutamente paura di parlare in pubblico, beh, non è estremamente significativo che siano dei buoni comunicatori. Quindi, ricapitolando, l'avere paura, l'essere una persona spigliata, oppure l'essere abituato a fare un determinato tipo di attività di comunicazione, la comunicazione come atto manipolatorio e la responsabilità dal punto di vista di chi emette e di chi riceve. Abbiamo visto quindi queste quattro sostanziali convinzioni che mi auguro e auspico che tu abbia potuto sminare e screditare, perché ti potranno rendere più agevole il compito nell'ambito lavorativo, nell'ambito di business nel quale tu ti cimenti. Ci vediamo al prossimo video, dove ti parlerò di un altro argomento legato alla comunicazione. Ciao!